Mediterráneo Isurá na Córsega, Sardenha, Sicília.
Venezia, la città più bella del mondo, ha bisogno di aiuto perché il dramma dell'acqua alta ha messo a rischio un immenso patrimonio storico che non può andare perduto. In tanti ora si stanno mobilitando e Mediterradio rilancia l'appello perché venga salvaguardata una città che ha scritto la storia non solo del Mediterraneo, ma della nostra stessa civiltà. Benvenuti a Mediterradio, la voce delle isole. Ogni settimana Sardegna, Sicilia e Corsica assieme sulle frequenze di Radio Rai e di Radio Corse, frequenza Mora, con Vito Biolchini da Cagliari, Salvatore Cusimano da Palermo e Pietro Luigi Alessandri da Bastia. Saluti amici.
Un bello saluto a voi tutti ascoltatori di Mediterradio in questo novembre umido che ci porta piano piano verso l'inverno, ma tutti insieme ci riscaldiamo.
Certamente l'attenzione viene catturata dalle vicende di Venezia, l'acqua alta è sicuramente un fenomeno straordinario, incredibile, per certi versi incomprensibile com'è che non si sia trovata una soluzione, ma c'è tutto il territorio nazionale che è soggetto a frane, smottamenti, strade che finiscono. Probabilmente bisognerebbe costruire veramente una politica del territorio finalmente.
I temi di oggi allora, anche gli ulivi della Corsica sono sotto attacco. Nel corso di una conferenza ad Ajaccio si è fatto il punto sulla lotta alla xylella fastidiosa. Uno sguardo al turismo che cambia in Sardegna con il boom del fenomeno di Airbnb, monitorato dall'associazione Extra, e in Sicilia, dove in tanti decidono di andare a vivere a Scicli, una cittadina resa famosa dallo sceneggiato di Camilleri con protagonista il commissario Montalbano. Poi torneremo in Corsica, dove per decisione del governo, una volta alla settimana nelle scuole ci sarà un menù vegetariano, e in Sardegna per parlare della scoperta dell'identità cagliaritana con lo scrittore e giornalista Antonello Deidda. Per l'apertura di oggi andiamo invece in Sicilia e parliamo di una nuova realtà criminale transnazionale. Da Palermo, Salvatore Cusimano.
Si chiamano Black Hakes e AI, sono i due calti, due gruppi criminali nigeriani che hanno saldamente in pugno in molte città italiane, in particolare a Palermo e a Cagliari, il traffico degli stupefacenti e la tratta delle minorenni avviate alla prostituzione. Lo Stato è corso ai ripari, ha creato gruppi di investigatori specializzati, ha realizzato una rete di informazione con le altre procure e i risultati piano piano sono arrivati. Oggi anche alle mafie nigeriane si applicano le pene previste per i clan siciliani. Come ormai chiaro, quelle africane si ispirano in tutto, anche nell'organizzazione a Cosa Nostra. IMD è un poliziotto e uno scrittore. Si cela dietro uno pseudonimo, ha lavorato per decenni alla ricerca di superlatitanti. Ora fa parte della sezione criminalità straniera e prostituzione della squadra mobile di Palermo. La mafia nigeriana, tra animismo e neoschiavismo, come i secret cult nigeriani, operano in Italia e il suo ultimo saggio racconto pubblicato da Dario Flaccovio.
La mafia nigeriana in Italia esiste già dagli anni 2009-2010, ci sono state le prime operazioni nel nord Italia, operazioni importanti sono avvenute anche in Campania, quindi diciamo che ormai è da diversi anni che queste organizzazioni esistono nel nostro territorio.
Trafficano soprattutto in esseri umani e in droga.
Sì, questo è il loro mercato prevalente. Esseri umani, droga, poi c'è una piccola percentuale che si è specializzata anche nelle truffe online. Non dimentichiamo che la mafia nigeriana, così per come, o perlomeno i secret cult, così per come li conosciamo noi, nascono in Nigeria, ma si sono sviluppati in tutti i paesi del mondo.
In Sicilia e in Sardegna operano gli stessi gruppi.
In Sicilia, in Sardegna, in Piemonte, in Emilia Romagna, in Campania, operano gli stessi gruppi.
Lei nel libro spesso ripete che c'è una similitudine fra la mafia nigeriana e quella siciliana.
Beh, se la loro struttura è, diciamo, anch'essa verticistica, con dei ruoli specifici, con un capo nazionale, questa ricorda molto le strutture delle nostre organizzazioni criminali. Hanno anch'essi un comportamento ritualistico dei nuovi accoliti. La punciuta vale per il membro di Cosa Nostra come le bastonate e le preghiere urlate, diciamo, mentre si beve una sostanza alcolica si butta, diciamo, acqua e alcol negli occhi per non far vedere, si mette alla prova la persona, serve questo pure a temprare la forza dello spirito del nuovo detto. Entrambi i due giuramenti, diciamo, hanno la stessa funzione rituale e consentono il passaggio di colui che prima non era nulla e poi diventa membro del culto segreto e poi la segretezza dello stesso gruppo. Sono associazioni segrete che si fanno riconoscere all'esterno solo attraverso praticamente un codice specifico che solo gli altri membri dell'organizzazione possono riconoscere.
Giorni fa una conferenza europea si è tenuta in Najac, un'onta xylella fastidiosa, 350 scientifici venuti da un mondo sano erano presenti, è stata l'occasione di confrontare sfarente esperienze e gli ultimi risultati e questa impensierisce l'oleicoltore in Corsica perché un mignogolo è presente in l'isola in parecchie bieve, sono gustati l'Istituto Nazionale di Ricerca Agronomica di Corsica che lavora da 2 anni e l'ultima sono chiedente per l'olivi, ma di no per l'agrumi, clementine o pomelos. L'olicoltore corsi volano misure severe che vanno al di là di quelle bigliate quando Axilella gli è apparsa in Corsica, come l'interdizione di importazione di biente venute d'altro, come l'esempio di Adunisia, che proibisce una sessantina di vegetali, perché di noi i metodi di ricerca non sono mica affidabili a 100%. Una di esoluzione sarebbe di scambiare varietà coltivate, come in Bonifacio, in due, Fabiana Maestracci coltiva l'olio zinzala.
L'arancia, il citron, si può fare, per chi so culture, non sono mica posti selvatici. Ma la live, ha già cambiato la live, o meno. Ma torno a me, ci sono milioni di olivi abbandonati. Qual è che ha cambiato questa olivi? È un salvato che è in pericolo, perché non c'è più niente per avere l'occhio in un salvatico, perché c'è troppo e non c'è mica abbastanza niente. Si vede noi all'occhio, ma ci vuole l'occhio avvizzato e c'è poco niente avvizzata, perché gente di campagna non ce n'è quasi più mica.
La mafia nigeriana mette radici in Sardegna, a Cagliari in particolare. Ogni tanto la DDA lancia degli allarmi, però in città non c'è assolutamente la consapevolezza di questa presenza criminale che evidentemente riesce a mascherarsi bene, riesce a mimetizzarsi bene, però la consapevolezza è la prima arma contro le organizzazioni criminali e purtroppo in Sardegna, a Cagliari, oggi non c'è questa consapevolezza.
Qui c'è perché c'è un'azione continua, soprattutto della comunità civile, delle chiese, delle parrocchie e soprattutto c'è l'iniziativa di tanti volontari che cercano di strappare queste ragazze minorenni allo sfruttamento, che è uno degli anelli del traffico anche degli stupefacenti e persino del traffico di denaro che serve a finanziare il terrorismo.
Allora, comunque, sarebbe curioso e di una maniera sarebbe stupefacente che la mafia siciliana in calo sarebbe sostituita dalla mafia nigeriana.
La musica dalla Sardegna, il cantante e chitarrista blues Francesco Piu torna con il nuovo album Crossing per Appaloosa Records che sta presentando in giro per l'Italia. Con Crossing il musicista di Osilo fa rivivere il genio di Robert Johnson e i suoi brani leggendari nel Mediterraneo attraverso la sua voce e lo slide della sua chitarra elettrica e li colora con le percussioni africane e medio orientali, le corde arabe, greche, l'elettronica e i suoni ancestrali della Sardegna. Unendas e canto a tenore. E allora di Francesco Piu ascoltiamo Me and the Devil.
Early this morning, been a night upon my door, and I say it was heaven. I believe it's time to go. Was walking time by time. Me and the devil, ooh, was walking time by side. Gonna be my woman till I get satisfied. Don't be around.
è lo scenario delle indagini del commissario Salvo Montalbano, ideato da Andrea Camilleri. Da quando la serie televisiva di Rai 1 ha conquistato i mercati internazionali, la cittadina ragusana ha cambiato DNA, accentuando la sua vocazione turistica e culturale, già esaltata dalla scuola di Scicli, una corrente pittorica nota in tutto il mondo, ed è diventata meta di artisti, intellettuali, imprenditori che hanno scelto di vivere in questo territorio. Qui è approdata una decina d'anni fa Roberta Corradin, si è lasciata alle spalle il giornalismo per diventare ristoratrice e poter realizzare pienamente il suo sogno di scrivere libri. Dare felicità con le parole è come dare felicità con l'accoglienza ai propri tavoli e con piatti preparati con cura, dice Corradin, che nel suo ultimo libro, Piovono mandorle, affronta il genere giallo, ma soprattutto da un'immagine inconsueta di Scicli, di quello che si agita fra le pieghe della sua incantevole bellezza.
La Scicli che ho visto, cioè una Scicli in certi momenti assediata dal cinema e esasperata in questa sua caratteristica. Ho immaginato una Scicli in cui si girano 6-7 cinematografici in contemporanea e una Scicli internazionale, anche questa è la Scicli che vedo. Scicli è sempre più meta, e non solo come luogo del buon ritiro, ma proprio come luogo per vivere di intellettuali, artisti e professionisti, e devo proprio dire da tutto il mondo.
A cosa si deve? Solo a Montalbano, a Camilleri, il cambio di DNA di questo territorio?
Lo chiede a me, che sono stata rapita dalla sua bellezza, e si deve alla bellezza. La bellezza di Scicli rapisce e veramente trasforma le giornate delle persone. A me piace dire che sono 10 anni e oltre che vivo a Scicli, che quotidianamente mi stordisce con overdosi di bellezza.
Ovviamente il suo è un libro giallo, quindi non bisogna assolutamente parlarne, della trama soprattutto, ma di cosa tratta?
In questa Scicli super cinematografica, uno psicanalista newyorkese di origini scicritane torna a cercare in qualche modo la verità sulle sue origini. E insieme a lui si muovono delle pazienti che sono di provenienza internazionale, sono donne molto sole, problematiche, naturalmente sono in analisi, e succede il delitto vero.
Quale parte di letteratura siciliana l'ha interessata particolarmente?
Allora, sicuramente in questo momento Antonio Rossello, un grandissimo scrittore, ma non voglio dire siciliano, un grandissimo scrittore italiano e una delle voci più grandi del Novecento, dimenticata, ahimè, dagli stessi siciliani. Ma devo dire che in Piovono mandorle si cerca la verità, e chi ha cercato la verità in Sicilia, sicuramente devo dire grazie a Pirandello.
Una volta c'erano le seconde case che venivano affittate in estate, oggi l'offerta è gestita dalla piattaforma Airbnb e il cambiamento è epocale. L'offerta extraalberghiera è infatti in costante crescita, capace di assecondare i gusti dei turisti sempre più propensi a fare un'esperienza in un'abitazione privata che non in un hotel. Maurizio Battelli è il presidente dell'associazione Extra, che 10 giorni fa ha organizzato a Cagliari un momento di confronto su questo fenomeno che sta cambiando radicalmente il volto dell'accoglienza turistica anche in Sardegna.
Il dato secondo me che rappresenta meglio il fenomeno è il numero di annunci su Airbnb. Allora, il numero di annunci su Airbnb oggi in Sardegna è 37.000, quindi stiamo parlando di 37.000 alloggi o camere o appartamenti che possono essere affittati da un turista per soggiornare in Sardegna. Possiamo dire che nell'ultima estate, quindi da giugno a settembre, questo fenomeno ha prodotto 260 milioni di euro di fatturato, con un aumento del 25% rispetto a pari periodo dell'anno scorso. L'area della Gallura, per cui se io prendo da Santa Teresa a Budoni, diciamo l'area Gallura un po' estesa, rappresenta il 50% del mercato. L'altro 50% del mercato viene suddiviso tra la zona del sud Sardegna, quindi da Villa Simius sino a Teulada, e poi un'altra grossa fetta ovviamente è Alghero, e l'altro si distribuisce tra il Sulcis, l'Ogliastra e la zona del Sinis.
Ma perché i visitatori preferiscono affittare una stanza piuttosto che andare in albergo, in camping? Quali sono le motivazioni?
Dal punto di vista del turista, il turista sicuramente in Airbnb o diciamo in questo fenomeno vede una possibilità di libertà maggiore, una possibilità di entrare molto più nell'autenticità del territorio, soprattutto quando poi va a soggiornare presso zone interne, dove tendenzialmente c'è anche poco alberghiero, per cui se io voglio andare in alcune aree della Sardegna o vado nell'extraalberghiero, oppure rischio magari di passarci soltanto per in macchina, fermarmi un attimo e poi spostarmi.
Invece c'è il rischio che in alcune zone, penso aree urbane, questo fenomeno senza controllo poi snaturi le città e i centri storici?
Allora, questo è il fenomeno, diciamo, tecnicamente chiamato di gentrification. Diciamo che se dovessi dirla sulla Sardegna, direi che non siamo ancora in questa situazione, forse lo siamo nelle spiagge, cioè se io vedo alcune spiagge della Sardegna a Ferragosto, lì c'è lo stesso fenomeno che c'è probabilmente mutatis mutandis nei centri di Firenze e di Venezia. Dal punto di vista delle città, Cagliari, che forse è la città che su questo fenomeno è andato un po' più avanti, o anche Alghero, direi che ci sia questo fenomeno negativo, siamo ancora lontani.
Airbnb in Corsica rappresenta 70% di affitti turistici e in Nizza, per esempio, più di 35% i professionali di turismo denunciano questo fenomeno e chiedono un regolamento più severo. A cosa danno il successo di Cicli? A Soellezza o a Montalbano? E in paragone, Corleone potrebbe avere lo stesso successo grazie alla mafia, e a mio avviso sarebbe anormale.
Non mi rubare le battute, Pietro Luigi. In realtà, guarda, di Corleone mi occuperò, perché Corleone ha anch'esso un successo clamoroso di turismo e nelle prossime settimane spero di poterci tornare, ma lì funziona anche molto l'antimafia. È stato proprio l'attivismo dei giovani che hanno denunciato il fenomeno criminale ad attrarre anche molti turisti.
E comunque sono fenomeni con i quali bisogna fare i conti, spesso invece siamo ancora fermi ad una visione turistica vecchia di 30-40 anni, se non di più, e la gente a parità di costo spesso preferisce andare in una casa piuttosto che in un albergo. Questo è un cambiamento epocale e forse bisognerebbe far sì che proprio i cittadini fossero promotori del turismo di un territorio e non soltanto demandare questa necessità agli albergatori o agli amministratori locali.
Novembre di un mese in due lusi ricorda a fine di a guerra di 14-18, a Corsica ha lasciato più di 11.000 morti non dai fronti continentali e di un reggimento 173 che ha pesco più era quello di a Corsica. I Zidelli lo chiamavano. Juan Paolo Boletti ne ha fatto una canzone cantata qui per il gruppo Arapa, o 173.
Sento che c'è qualcosa piatto come un segreto. Od in caserna io astia si rendono re discreto. Non si sente nulla in carugio, un vecchio piange in un caffè. Divene qualche rigodo. E un 173.
Eravamo i tempi negri, gli più feroce battaglie. Quanto fu i giovanotti a cascare sotto le mitraie. Paesano cittadini, orso gallo uomo. Sotto la stessa bandiera di 173.
Ai ozzi degli e più che ora a libertà si ne spegne. Un senti di mulivora c'è più una mamma che piange. Non è più tempo di dorme, ma quello di vassi vale. Moi figlioli di girgo di 173.
State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna e di RCFM in Corsica.
O governo francese vuole che i gantini scolari propongano almeno un ribasto vegetariano una volta a settimana. Però è una broa che durerà 2 anni, ma si può fare che la decisione diventasse perenne. Una delle più importanti federazioni di parenti di scolari ha detto che è consento, ma per le municipalità l'affare non è facile. L'obbligo è di valorizzare i circuiti di corti. A comune di Furiani, vicino a Bastia, è in avanzo, di cui qualche tempo serve un menù senza carne una volta a settimana, ed è andata anche al di là di un progetto in creando un orto di 8.000 metri quadrati per fornire a scuola in legumi freschi. In delle scuole di Furiani 450 ribasti sono serviti ogni giorno, ma certi sindacati sono perplessi, non dicono mica di no a questa esperienza, ma volevano che non si scordesse mica di una problematica maior, che tutti i sideli potessero essere nutriti e parecchi un po' perché a povertà è grande. È così che l'Educazione Nazionale ha lampato un'operazione di primegullazione gratuite e scuole d'Aiaccio ne beneficeranno fra poco. Sentimo Elisabetta Vecchioli, direttrice di servizi di Agumuna di Furiani.
Per noi è importantissimo di lavorare con i nostri produttori locali. Rincontriamo qualche difficoltà perché 400 ribasti per giorno non è mica facile avere tutti i prodotti e il giorno che ci vuole. E perché che abbiamo pensato a piantare un terreno per piantare i nostri legumi? Ci vuole far conoscere anche la nostra regione, perché altrimenti non sanno mica cos'è lui.
Un libro e un docufilm per raccontare la Cagliari della fine degli anni 60, una piccola cittadina di provincia che si apriva al mondo e viveva l'ultima stagione di una innocenza destinata a non tornare mai più. Domenica sera verrà presentato a San Manifattura l'opera del regista Paolo Carboni, Casteddu Sixti, da cui il giornalista Antonello De Ida ha preso spunto per raccontare le 30 storie del suo Cagliari Sixti, edito dalla Zattera. Vicende di cronaca che fecero notizia tra il 1966 e il 1969 e che oggi tornano di attualità per tramandare il ricordo di un mondo ormai perduto. Il giornalista Antonello De Ida.
Proprio partendo dal docufilm mi è venuta l'idea di parlare, di scrivere qualcosa su Cagliari, su un periodo particolare che va dal 66 all'ultimo giorno del 31 dicembre del 1969, ed è un periodo in cui a Cagliari cambia tutto, diventa, come aveva detto Peppino Fiori in quel periodo, diventa città con tutti i vantaggi e naturalmente i problemi. Quindi sono andato a rivedermi le cronache di quel periodo e ne ho tratto 30 storie, un tentativo di andare indietro con la memoria, cercando di ricordare che cos'era Cagliari in quel periodo, una Cagliari che comunque non esiste più e non esisterà più.
Ecco, Cagliari, città di incontri anche linguistici, una ricchezza che hai voluto mantenere poi nel tuo libro.
Sì, anche questo mi ha dato l'ispirazione il docufilm di Paolo Carboni, che è tutto in cagliaritano, non a caso il docufilm è sottotitolato. Il libro ha molto del dialetto cagliaritano di quel periodo, con le sue frasi tipiche. Il cagliaritano mi ha dato anche la possibilità poi di concentrarmi su una serie di personaggi che non esistono più.
Ma c'è un episodio fra quelli che hai raccontato che, quando lo hai vissuto tu in quegli anni, ti aveva colpito maggiormente?
Una gara tra scuole medie che si legava ad un programma, chissà chi lo sa, condotto da Febo Conti. Era un programma che andava sulla TV dei ragazzi della RAI alle 5 del pomeriggio del sabato ed era seguitissimo. La terza B della scuola Mameli di Cagliari sfida le omonime scuole di Milano e di Napoli e alla fine vincono, guadagnano una coppa, le interviste, addirittura un'intervista con Ugo Tognazzi, una cosa incredibile. Questi studenti della terza B della scuola Mameli torneranno a Cagliari quasi da eroi.
Chissà chi lo sa, me lo ricordo. Erano tempi fantastici, come è fantastica la memoria e anche i giornali che ti consentono di tornare indietro e di riguardare quanto è accaduto e trarne nuove storie, che è la cosa più bella del nostro mestiere.
Un nostro confratello Luccioni di televisione regionale ha fatto una serie di libri tempi fa e ha parlato di Bastori, di Egidà, di tutte le tradizioni di Agorsica. Si è fortunato di tornare in Sardegna, di visto cosa aveva fatto un giornalista di Rai Sardegna, Giuseppe Dessì, nanta une borghe di Bieve, di regione di Sardegna e di Cagliari, tutto che faceva gioia di mio domeniche, perché guardo nanta YouTube.
Giuseppe Dissì era un grandissimo scrittore, oltre che ad essere un validissimo giornalista, e chissà, fra 50 anni, chi vorrà raccontare la Sardegna, la Sicilia, la Corsica, il Mediterraneo di questi primi 20 anni del 2000, a quali fonti attingerà, che cosa racconterà. Noi speriamo di poter dare il nostro piccolo contributo.
I Da Svidania, dopo qualche tempo di silenzio, tornano con uno dei loro preziosi brani. Si intitola Tempesta ed è stato diffuso pochi giorni fa. I Da Svidania hanno sempre avuto un atteggiamento distaccato dal mondo dello show business, ma nonostante ciò sono stati consacrati in tanti festival, mietendo premi e riconoscimenti. Fra i tanti vale la pena ricordare i concorsi nazionali di Chianciano Rock e Anna Grumba a Firenze. Hanno messo anche la loro musica al servizio dell'impegno contro la mafia, partecipando al concerto per Paolo Borsellino con Franco Battiato e Carmen Consoli, e contro l'oppressione, come in occasione del Live for Iran al Derby di Milano. E adesso il brano nuovo, Tempesta.
Cosa fai? Assali la tempesta, scure nubi sopra di te. Sì, lo so, è forte l'emozione, ma con te tornerei mai.
Io per te
dovrei capire il senso che ti spinge ad andare via. Se qualcosa rischia di turbare i tuoi sogni, la fantasia, seduto qui di che pensare, se apro gli occhi forse capio che la tempesta non è così male, che il giorno è lungo ed ora so c'è dell'altro che io posso fare, ma non mi basta il tempo.
Dopo la musica, l'agenda di Mediterradio, il Museo Mann di Nuoro apre la stagione espositiva autunnale con due mostre dedicate all'arte sarda del Novecento. La retrospettiva su Anna Marongiu, a cura di Luigi Fassi, e L'ombra del mare sulla collina, con opere della collezione permanente del Mann, curata da Luigi Fassi ed Emanuela Manca. L'intero progetto espositivo intende presentare la ricchezza e l'eterogeneità del panorama artistico sardo lungo il corso del Novecento, da un lato riscoprendo i disegni e cicli illustrativi di Anna Marongiu, tra le artiste sarde più affascinanti al contempo dimenticate, dall'altro valorizzando la collezione permanente del museo che conta un ricco e variegato corpus di opere.
Il 30 novembre al Teatro di Ostia, a 40 ore, Mai Pesce sarà in concerto. D'amore e di passione è il titolo di suo ultimo disco e di sicuro verrà aperto al pubblico.
Fino al 1 dicembre, oggi e domani alle 21 e domenica alle 18, in scena al Ditirammo di Palermo, Parisea di Marco Manera per la direzione di Elisa Parrinello. Storia di un bambino che non vuole lasciare la Sicilia come i suoi genitori e i nonni, costretti a cercare un lavoro nelle Americhe. Giuseppe, il protagonista, si inventa una città nuova, un luogo migliore, una sorta di città ideale, Parisea appunto, dove vivere senza violenze e sopraffazioni, senza la mafia e la povertà.
E con l'agenda si chiude anche questa puntata di Mediterradio. C'erano a Cagliari la parte tecnica e li ringraziamo, Salvatore Vargiu e Gigi Ceo, e in regia Serena Schiffini.
A Bastia a tecnica c'era Giulio Dominici.
Qui con me Daniele Marchese, il nostro tecnico, la nostra assistente ai programmi Alessandra Ribolini e la regista Eliana Escheri. E vi ricordiamo il podcast in onda sulle pagine di Facebook di Mediterradio, che sarà rilasciato venerdì alle 13.
Abiteci a tutti! Nous retrouverons nos amis sardes et siciliens la semaine prochaine. Mediterradio continue. Votre serviteur Pierre-Louis Alessandri reste en votre compagnie dans cette seconde partie où nous parlerons de l'ouverture prochaine de la saison des Zinzi, ou des Zini, comme on dit à Ajaccio, avec un invité Xavier Dorazio, le président de la Prud'homie des pêcheurs d'Ajaccio. Et l'on parlera aussi d'une exposition organisée par l'Institut français de Tunisie dans le cadre de l'opération Novembre numérique, exposition sur le thème des mille et une nuits. Dans nos illustrations musicales, on retrouvera la belle voix de la regrettée Marise Nicolai, qui nous a quittés il y a peu et qui nous chantera Piscadori di Galvi, et on écoutera un extrait du Scheherazade de Rimsky-Korsakov. Mais pour commencer, comme chaque semaine, un rapide regard sur la presse méditerranéenne avec l'Algérie, la Mauritanie et la France.
Méditerranée, la revue de presse.
En Algérie, l'élection présidentielle prévue le 12 décembre est de plus en plus contestée par la rue. Malgré une présence policière renforcée depuis le lancement de la campagne, les manifestants multiplient leurs actions contre un scrutin considéré par beaucoup comme une manœuvre du système pour le régénérer, écrit le journal El Watan. Meetings chahutés ou annulés, arrestations de manifestants et appels à l'annulation ou au boycott du scrutin, à 10 jours de l'élection présidentielle, la tension monte. Dans le journal mauritanien L'Authentique, un témoignage poignant, celui d'un gardien du bagne de Jreïda en Mauritanie, ce juste décrit le calvaire des prisonniers, les tortures, les exécutions, les conditions abominables de détention. Ce bagne était situé à l'opposé de la capitale mauritanienne Nouakchott. Quant à l'ancien président de la Mauritanie, qui s'était enfui lors de l'investiture de son successeur en remplissant la soute d'un avion de la compagnie nationale aérienne de 300 valises, Ould Aziz est de retour, mais il est au banc des accusés pour sa gestion. Contestation qui prend de plus en plus d'ampleur en France, avec notamment la dénonciation de la réforme des retraites voulue par le gouvernement Macron, mais aussi la dégradation des services publics hospitaliers, notamment, et la situation des étudiants qui se précarisent à grands pas. Grève aussi cette semaine à Radio France, où la présidente Sybille Veil a annoncé la suppression de 299 postes à la suite de l'exigence du gouvernement d'un plan d'économie de 20 millions d'euros, un plan rejeté par l'ensemble des organisations syndicales représentatives qui ont donc appelé à une grève de lundi dernier à vendredi. Le journal La Marseillaise rend compte de la réunion intersyndicale à laquelle ont participé notamment les Gilets jaunes pour la préparation de la journée du 5 décembre. Le 15 décembre débutera en Corse la saison des oursins. Ils s'empêchent dans la région d'Ajaccio chaque année en moyenne 8000 douzaines. Les pêcheurs corses ont retardé la saison pour protéger l'espèce, contrairement à la Sardaigne par exemple, qui a commencé la pêche depuis déjà un mois. Invité pour parler de la saison des oursins, Xavier Doratio, le président de la Prud'homie des pêcheurs d'Ajaccio, à qui j'ai demandé tout d'abord comment se présentait cette saison 2019.
Méditerranée, l'interview.
Alors écoutez, d'abord, il faut prier le beau temps, ça c'est la première condition, qu'il fasse beau, la première des choses. Après, il faut voir le stock. Apparemment, il n'est pas en perdition. Le stock doit être assez bien, puisque nous, on préserve beaucoup le stock d'oursins, justement, en raccourcissant la saison. Et puis après, il faut voir la qualité de l'oursin, voir s'il est vide, s'il est plein, s'il est moyen. Ça, s'il faut voir. Après, c'est les pêcheurs qui le font, qui voient s'il faut les prendre ou pas.
D'accord, vous n'avez pas d'indication avant d'avoir, je dirais, une première pêche.
Écoutez, les indications avant, nos vieux disaient quand il y avait les premières neiges sur les montagnes, voilà, c'est ça, hein,
ouais.
L'oursin commençait à être bon et commençait à se remplir.
D'accord. Alors, quelles sont les conditions aujourd'hui de la pêche? Combien vous pouvez quotidiennement en pêcher quand on est un professionnel?
Alors, nous, dans toutes les prud'homies de Corse, on a mis un barème. Déjà, comme je l'ai dit précédemment, on a raccourci la saison pour les préserver justement. Et en même temps, chaque patron pêcheur ne peut prendre que 500 douzaines de dauphins par semaine.
Mmh. 500 douzaines par semaine, vous dites.
Ah oui, par semaine, oui. Voilà, ça, c'est les conditions et c'est voté par les quatre colonies de Corse.
D'accord. Et quelqu'un éventuellement qui serait un plongeur privé, est-ce qu'il a le droit de pêcher ou pas?
Alors, un plongeur privé, en fait disons un plaisancier ou un amateur, ce qu'on appelle nous, c'est quelqu'un qui va plonger. S'il amène des ours à la maison, il ne peut en ramener que 3 douzaines.
D'accord.
Voilà, 3 douzaines par personne. Par contre, s'il les consomme...
À 3 douzaines par personne.
3 douzaines par personne. Autant ils sont dans la voiture, ça fait 3 douzaines par personne. S'ils sont 4, ça fait 2 douzaines.
Mais ils sont pas obligés de les consommer sur place.
Ceux qui consomment sur place, ils peuvent en manger tant qu'ils veulent. Voilà. Alors, en même temps, parce qu'ils ne font pas. On sait qu'ils vont. C'est les gens qui vendent. Mais ça, c'est la tradition ajaxienne. Avant, tous les Ajaxiens allaient sur la plage manger les oursins. On ne va pas empêcher ça. Parce qu'on sait pertinemment que c'est les gens qui vont aller les manger et qui ne vont pas se servir pour vendre, justement, comme certains braconniers.
Alors, en gros, Ajaccio, la région ajaccienne, avec la Balagne, peut-être, sont peut-être les deux régions qui pêchent le plus d'oursins. En gros, combien vous en pêchez dans une saison?
Alors, écoutez, la saison, la quantité, on ne peut pas la dire exactement. Parce que vous savez qu'il y a les mauvais temps, tout ça. Disons que en 4 mois, disons que un pêcheur professionnel peut pêcher une douzaine peut-être, mais vraiment en sortant tous les jours. Voilà.
Un et pêcheur 8000 douzaines, ouais, vous dites.
Voilà, sachant que le lundi, le mardi, le mercredi, tout début de semaine, ça se vend pas tellement. Ils travaillent beaucoup les week-ends, le samedi, le dimanche. Voilà.
Et combien il y a de pêcheurs d'oursins, en gros, en Corse? Alors, ou sur Ajaccio?
Sur la polémie d'Ajaccio, on est bien une trentaine à faire les oursins. Et ce qui est bien pour la profession, parce que ça diversifie un peu la pêche, voir les gens qui les pêcheurs qui vont faire les oursins, ça encombre moins le marché à poisson pour ceux qui continuent de pêcher le poisson.
Arrivati freschi fresca io venite oh madamma di franchia libra mi racchi bella triglia un bel ubbaglio un pescio di scoglia io venite che io vi scoglio pesci come questi un edruati così freschi noi siamo le vindarone di un mercato di pesci li mazzardi li ragnoli li vendimmo freschi freschi aia donne belle sardelle carcinelle belle arzelle venite tutti a comprare e qua vita di un mercato di punta rivelata ci andemo a calà dopo di mattinata ci andemo a sarpa sposta l'acqua di guerra, guarda sta mano guida.
Xavier D'Orazio, cette année, la douzaine d'oursins, elle pourra atteindre quel prix selon vous?
Écoutez, de mémoire, je sais que c'était 5 euros la douzaine au marché. Voilà, mais je pense qu'elle n'augmentera pas.
Alors, cette tradition des oursins, vous la situez comment? Sur Ajaccio, elle s'est transformée ou bien c'est toujours la même? Qu'est-ce qu'il y a de particulier?
Ajaccio, ça a toujours été la ville de l'oursin. C'est une tradition depuis tout le temps. Hein. C'est Ajaccio, ça a toujours été l'oursin. Hein. Maintenant, je ne sais pas un peu, c'est un peu moins du côté de Bastia et tout ça, mais je veux dire, Ajaccio, ça a toujours été la ville de l'oursin.
Alors, quelles sont les coutumes quand il y a l'oursin? On ne fait pas quelque chose de particulier?
Les oursins, c'est pour que ça soit bon, c'est bon. Maintenant, vous avez des bons restaurants au bord de mer, mais avant, c'est des familles entières qui allaient au bord des plages avec un beau soleil, un beau temps, et qui aux oursins avec une bonne bouteille de vin, et puis après, c'est la sieste. Voilà.
Et c'est par rapport aux autres régions productrices, la Sardaigne, par exemple, il y a des différences ou bien, bon, c'est à peu près pareil?
Moi, j'ai pas trop d'informations, mais je ne sais pas si en Sardaigne, ils sont pris en oursin. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Comme Ajaccio, hein, parce que c'est vraiment Ajaccio l'endroit où on consomme le plus d'oursin. Pourtant, on a 1000 km de côte et il y a beaucoup d'endroits où il y a des oursins, mais c'est Ajaccio. C'est la capitale de l'oursin, disons.
Et je lis le journal, il dit pour les professionnels, la limite est à 2000 exemplaires par jour. En Sardaigne.
2000 oursins ou 2000 douzaines?
Eh bien, ils disent pas. Ils disent 2000 exemplaires par jour. Et elles se réduisent dans le cas, il n'y a pas d'aide, quoi. La limite, elle monte à 3500 exemplaires par jour. Mais 3500 oursins, c'est énorme par jour, ça.
Ça veut pas dire beaucoup. Maintenant, je sais pas, parce qu'il y a des régions de France où l'oursin est prélevé en plongée. C'est-à-dire qu'ils ont les bouteilles. Parce que nous, on le fait en apnée.
D'accord.
En Sardaigne, peut-être qu'ils la font en bouteille.
Vous plongez.
Ils doivent avoir un quota aussi.
Oui, vous
on n'a pas de bouteille. Nous.
Donc vous, la tradition chez nous, c'est de pêcher en apnée.
En apnée.
Oui, parce que là, il y a un cas où ils pêchent sans rien. Et s'ils pêchent avec une assistance? Avec une assistance, ils ont plus...
Ça veut dire que, à mon avis, s'il y a une assistance, ça veut dire qu'il y a, une planche avec une bouteille. Voilà.
Ouais.
Parce que je sais qu'on en parle, là, on a eu des échos des affaires maritimes qui nous disaient peut-être qu'on aurait besoin d'une assistance nous aussi, à condition qu'on passe des examens pour et de plonger en bouteille.
Et après, pour les pêcheurs privés, je veux dire, eux ils disent pescadori sportivi, donc la limite c'est 50 oursins par jour, pour leur consommation personnelle. Hein. Donc Xavier D'Orazio, comment vous qualifieriez l'oursin? Comme un produit corse, un produit typiquement ajaccien ou finalement un produit méditerranéen?
Je vais être un peu, comment on dit,
chauvin.
C'est ajaccien. Ah ouais, chauvin, voilà. Je ne trouvais pas le mot. Disons que c'est un peu chauvin, mais c'est ajaccien. C'est vraiment ajaccien. Oui. Pour preuve, il y a beaucoup de restaurateurs de Bastia qui viennent prendre, qui font des commandes sur Ajaccio d'oursin.
Ouais. Et vous les livrez?
Non, pas, et comme je disais, c'est la capitale de l'oursin, c'est Ajaccio. Hein.
Dans le cadre de l'opération Novembre numérique, une exposition qui se termine ce 30 novembre, a été organisée par l'Institut français de Tunis sur le thème des mille et une nuits, présentation de cette opération de Dina Abdelmeghid et interview de Mayada Sili, de la radio tunisienne.
En Tunisie, du 5 au 30 novembre et dans le cadre du novembre numérique, l'Institut français de Tunisie produit l'exposition Mapping 1001 vies du calligraphiste The Inkman et du producteur Ayman Rarbi. Les deux artistes proposent une réécriture insolite, lumineuse et envoûtante de ce recueil anonyme de contes populaires d'origine arabe, mais aussi persane et indienne, écrits en langue arabe. Le recueil est constitué de nombreux contes enchâssés et de personnages mis en miroir, les uns par rapport aux autres. Le sultan, Shahriyar, le grand vizir et Sheherazade sont cette fois à l'honneur d'un étrange ballet graphique d'une écriture calligraphique qui se déploie sur les murs de la cour intérieure de l'Institut français de Tunisie. Sur fond de la musique, Sheherazade de Rimsky, Maya Dassili a interviewé les deux artistes Da Inkman et Ayman Rarbi en pleine installation.
Ayman Rarbi, je suis architecte de formation et là, je travaille en tant que curateur essentiellement dans différents projets artistiques et à Tunis et ailleurs.
Comment se présente cette exposition ? On a hâte de découvrir les mille et une nuits.
En fait, c'est un travail de collaboration. C'est un travail, disons, de négociation entre les différents collaborateurs et l'espace à l'intérieur de l'Institut français. En fait, l'idée, c'est de partir des textes de mille et une nuits que Inkman essaye de traduire en calligraphie. Et en fait, en continuation, l'idée, c'est de transposer ça sur l'architecture de la cour de l'Institut français de Tunisie. Et c'était un processus de recherche et d'expérimentation de voir cette calligraphie, ce visuel, ce graphique, comment il se transpose sur les façades, sur l'architecture. Et on a passé quelques semaines à tester, à passer les nuits à l'Institut français. Voilà, c'était de longues...
Oui, donc c'est un travail qui a pris quand même plusieurs semaines de préparation.
Oui. En fait, parce que c'est pas seulement une préparation, c'est plutôt une expérimentation, une recherche. On essaie de trouver qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. C'est pas, on sait pas exactement ce que va donner. C'est vraiment spécifique à l'architecture à l'intérieur de la cour.
C'est une exposition tout public.
Oui, c'est ouvert au public. En fait, l'idée c'était d'avoir plusieurs calques de compréhension, plusieurs calques d'interaction. On voit déjà qu'il y a des jeunes qui interagissent avec la projection. Il y a, enfin, les adultes aussi. Il y a plusieurs calques de lecture, mais aussi il y a quelques secrets qu'on va déployer au cours des semaines. Il y a partie invisible de la projection aussi, et on essaie de jouer aussi autour de concepts de mille et une nuits, le visible et l'invisible. Et on a essayé de dénicher quelques concepts, quelques idées de mille et une nuits, et voir comment on peut transposer ça dans un concept artistique, disons.
On ne vous présente plus, hein, Inkman. Vous êtes célèbre, hein, un peu partout, pas uniquement en Tunisie. On a vu vos œuvres au Caire, à Dubaï, un peu partout dans le monde. Qui est Inkman ? Qui se cache derrière ce nom d'Inkman ?
Bah, c'est pas un super héros, franchement. Mais bon, je m'appelle Mohamed Kilani Tbib. J'ai 29 ans. Je suis un designer graphique de formation et artiste full-time et autodidacte. J'ai fait quelques recherches durant mes études à l'école des sciences, des technologies de design. Et durant ces années-là, c'était la découverte pour moi, pour l'univers de la typographie. Et après quelques recherches sur différentes cultures, différents types de calligraphie, je me suis dit pourquoi pas faire une alliance où on peut mixer différentes cultures dans un seul style. Et c'était ça l'idée de départ. Et après, je me disais, voilà, j'ai mon identité. Et j'ai les textes que j'écris. Je l'ai écrit en anglais au début, et après, il y aura pas mal d'essais en différentes langues. Et voilà, cette alliance était entre deux différentes cultures, c'est l'Est et l'Ouest, et comme si un langue universelle.
Et vous avez plusieurs passions, hein, Inkman, donc il y a la calligraphie, le graffiti et la poésie.
Exactement, ouais. Et ce qui m'a inspiré, c'est la poésie.
Vous écrivez ?
Ah ouais, bah, j'écris quelques textes, mais c'est des idées qui viennent à la tête, des sons, des sensations, des émotions, voilà.
Votre collaboration avec Ayman Al-Harbi a donné donc cette exposition, Les Mille et Une Nuits.
Cette exposition n'est pas seulement littéraire, mais artistique, complètement artistique. Et voilà, venez découvrir le travail de Ayman, le travail de Inkman et l'idée de l'IFT.
Sur cette belle musique de Scheherazade, extrait des Mille et Une Nuits de Rimsky-Korsakov, Méditerranée se termine. Vous êtes priés d'être présents la semaine prochaine à la même heure. Et n'oubliez pas nos rendez-vous avec la Méditerranée. Chaque matin à 7h10, la chronique Mare Latino et le magazine Cantara le dimanche à 19h et rediffusion le lundi à 21h. Merci de votre fidélité. Bon week-end.